sperando che le tecnologie ci assistano, comunico, dando la buonasera a tutti quanti i consiglieri, anche al pubblico, alla dottoressa Schiaffino qui presente, il segretario. Comunico anche, visti questi fischi, che abbiamo anche chiesto adesso un intervento sia per i citofoni sia per l'impianto audio della sala, oltre che altre manutenzioni che sono da fare assolutamente. Nuovamente buonasera a tutti, benvenuti alla seduta odierna del Consiglio Comunale. Partirei con l'appello, quindi do la parola al segretario.
Buonasera. Quindi abbiamo Diusta Alessandro,
presente.
Marega Enrico, presente. Furlan Glenda, presente. Morandini Elena, Stabile Giorgio, Tavagna Federica, Sossi Sara, Luongo Fabio, presente. Tentor Martina, Comar Rita,
presente.
Ustulin Marco ha scritto assente giustificato, abbiamo Paro Francesco, Scuz Selene, Mattiussi Franco, Distuzzi Valentina e De Leonardis Gabriele. Assente giustificato Franz Manuela, che ha mandato una mail.
Grazie. Primo punto all'ordine del giorno. Assiste alla seduta consigliare anche l'assessore esterno Fernetti Michele, che saluto. E, tra le comunicazioni ricordo due cose già, una in fase di sviluppo, perché questa comunque è la settimana che abbraccia il 25 novembre, ovvero la giornata internazionale contro la violenza di genere, e ci sono diversi appuntamenti sviluppati all'interno del nostro ente e non solo. E poi uno spiacevole fatto che è passato anche alla cronaca locale, ovvero che nel territorio comunale si è registrato un caso di aviaria. Sembra circoscritto, l'azienda sanitaria ha fatto tutti i rilevamenti del caso e quindi la cosa dovrebbe essere sotto controllo. Passerei al punto numero 2, ovvero approvazione verbale della seduta del 14 ottobre 2024. Se ci sono interventi o correttivi da apportare, non vedo mani alzate, quindi porto in votazione il punto numero 2. Approvazioni verbale della seduta del 14 ottobre 2024, favorevoli? Contrari, astenuti? Nessuno, quindi unanimità. Seguente punto, numero 3. Ottava variazione di bilancio di previsione 24 e 26. Faccio un piccolo incipit, ovvero trattasi di una variazione come prevista dall'ordinamento che porta piccole somme correttive dettate a capitoli che sono pervenuti in entrata, particolarmente dei contributi ottenuti al favore di iniziative costruite sul territorio e modifiche e correttivi apportati appunto per completare quelle che sono le linee programmatiche di mandato e completare entro il 31/12 acquisti, forniture e, eccetera eccetera. Per ulteriori delucidazioni passo la parola all'assessora Tavagna e eventualmente ringrazio nuovamente la presenza della dottoressa Schiaffino per anche ulteriori delucidazioni.
Sì, allora buonasera a tutti intanto. Questa è appunto l'ultima variazione di questo esercizio, siamo arrivati alla conclusione e abbiamo utilizzato lo strumento fino alla fine per poter variare il bilancio e adattarlo a quelle che sono state le necessità che man mano appunto sono emerse. Uno strumento che abbiamo sempre utilizzato, che scegliamo di utilizzare appunto per far fronte a quelle che sono le necessità. È una variazione appunto conclusiva nella quale sono state raccolte le ultimissime necessità da parte degli uffici, nella quale si è andato a definire magari certe necessità che ci siamo resi conto di poter concludere entro l'anno appunto. E nello specifico, come potete vedere nell'elenco dettagliato che è sempre la dottoressa Schiaffino in delibera evidenzia in maniera da poter consentire una lettura agevolata da parte di tutti, ci sono diversi accertamenti in entrata appunto di contributi ottenuti. In generale, andiamo a variare in entrata e in spesa, sempre per quello che è l'equilibrio di bilancio, un ammontare di 161.891,55 euro per il 2024, mentre rimane invariata l'annualità 2025-2026.
Grazie. Sì. Prego gli interventi. Prego, consigliere Paro.
Sì, grazie. E noi abbiamo letto, anche noi abbiamo letto la delibera, avremmo avuto piacere di avere una più dettagliata spiegazione di alcune voci. In questo caso farò io alcune domande. Su alcune voci che un po' su cui appunto vorremmo avere delle delucidazioni. In particolare io leggo nella delibera, vediamo se lo ritrovo. Ecco, vorremmo capire che cosa si intende per una ritenuta su interessi per 18.000 euro calcolata anche su una quota di entrata da interessi non quantificabile. E infine, se possiamo avere qualche delucidazione sulla cosa si intenda per spese per interventi su minori stranieri per 22.500 euro. Grazie.
Passo la parola direttamente alla dottoressa Schiaffino su questi due esempi tecnici, appunto. In generale, solo a titolo, diciamo così, per spiegare anche la visione che abbiamo di bilancio, andiamo molto nel dettaglio a decifrare esattamente l'importo che destiniamo perché obiettivo puntuale viene inserito, nel senso che molte variazioni vengono anche fatte proprio per questo, no? Perché andiamo puntualmente a descrivere quel determinato importo per cosa verrà utilizzato. Faccio un esempio, si potrebbe dire durante l'anno di mettere 10.000 euro per acquisti di investimento dell'ente. Bene, noi non mettiamo questi calderoni molto magari ampi e larghi, ma andiamo a spacchettare nello specifico e a descrivere, magari faccio l'esempio appunto acquisto dell'albero di Natale, perché andiamo a proprio congelare quella somma per quella destinata, per quel destinato obiettivo, specificandolo a bilancio, creando una lettura più trasparente possibile e individuandolo all'interno del capitolo, numerico in maniera più facile anche per i nostri addetti, i nostri dipendenti, ma soprattutto anche per quella che è quello che prevede anche l'armonizzazione e l'individuazione del piano dei conti integrato corretto e così via. Diciamo che cerchiamo proprio di essere più puntuali e mettere dei paletti più precisi possibili, sempre e comunque in un'ottica di previsione a titolo di tutela, perché appunto, come in questo caso gli interessi, andiamo a definire un importo che siamo certi di non o sfondare o ritrovarci inferiore.
Grazie, Assessore Tavagna, grazie, dottoressa Schiaffino. Ulteriori richieste? Non vedo ulteriori richieste. Vado io a dare una specifica invece che magari non ho sottolineato, legata a un aumento di 20.000 euro da avanzo libero collegata all'acquisto di mezzi a servizio di vetture. A servizio degli uffici, appunto del personale, in quanto ci troviamo in una condizione di sicuramente automezzi vetusti che richiedono anche particolari manutenzioni e si è ritenuto opportuno di investire su questo, appunto andando anche all'acquisto di un mezzo con più posti a sedere, appunto per poter essere usufruito eventualmente un domani anche a richiesta di associazioni o comunque a servizio del sociale. Quindi questo è stato un correttivo che abbiamo portato vedendo ulteriori preventivi e cercando di anche capire se c'erano delle offerte vantaggiose possibili appunto per l'ente. Come dicevo, se non ci sono ulteriori richieste, andrei in dichiarazione di voto. Quindi prego.
Siamo davanti all'ottava variazione del bilancio, no? È stato detto. Questa variazione è una variazione che avviene in modo rutinario perché entro la fine di novembre c'è da far quadrare un po' i conti, andando ad accertare le maggiori entrate e ad impegnare le spese. Io mi auguro che quello che voi avete impegnato, ma sono risorse risibili o importi risibili, possano essere impegnati e che non vadano poi a finire in avanzo di amministrazione, dato che abbiamo appena ascoltato dall'assessore Tavagna che c'è un modo di gestire il bilancio puntuale, il che significa che la visione è di breve periodo, non c'è una visione dove un'amministrazione ha un obiettivo e lo sta perseguendo in un modo sostenibile, senza dubbio, ma per raggiungere degli obiettivi. E mi riferisco, avevo già sollevato questo problema agli interessi. Gli interessi voi li avete calcolati in fase di bilancio di previsione al minimo, no? Perché il vostro deposito presso il tesoro e la tesoreria ha un importo consistente ed era presumibile in fase di stesura del bilancio di previsione che l'importo degli interessi non fosse quello che voi avete calcolato, ma mi è stato detto quella volta, sempre dalla puntuale assessore Tavagna, di che voi lavorate in modo certo, puntuale e soprattutto non andate a fare voli pindarici, ma lavorando in questo modo senz'altro deprimete quelle che potrebbero essere le attività che questa amministrazione potrebbe portare avanti. Comunque è una scelta vostra, siete voi che governate, noi possiamo non essere d'accordo e quindi noi voteremo contrario a questo assestamento per le motivazioni che ho appena illustrato. Però una cosa, dato che sono ad economia di tempo, non ho voluto fare l'intervento prima. Finanziato da avanzo economico o poi finanziato da avanzo di amministrazione, la differenza non mi è chiara. Però al di là di quello ci sono 8.000 euro che vengono dati per investimenti presso le associazioni. Io direi che sono contributi ai fini di investimenti dati alle associazioni, no? Perché qua, almeno da come sono espresse, sembra che vengano date alle associazioni per spese di investimento, ma sono contributi, non sono iniziative dirette dell'amministrazione, immagino. O sbaglio? Sì. Sì, ma allora io faccio le spese di investimento quando investo direttamente su un'iniziativa che ho programmato, no? Ecco, qua invece è un investimento ad associazioni, c'è scritto, quindi sono le associazioni che hanno programmato e l'amministrazione comunale dà i finanziamenti.
No, quindi, se mi permette, provo a chiudere il dubbio. È vero, in realtà è una sorta di contribuzione, però è investimento perché non è un'iniziativa che nasce e muore nel tempo, ma è l'acquisto degli strumenti musicali al fine di costruire la collaborazione tra banda e scuole per la promozione di un'attività musicale che andrà nel tempo continuativa, quindi è una sorta di investimento.
Sì, ma chi la compra, l'associazione o il comune?
Il comune mette il finanziamento.
Allora per me è un contributo questo, no? Un contributo, i contributi sono in spesa corrente o in spesa di investimento, no? O in conto, sì, in spesa di investimento. Ecco, allora sì, io metterei una voce un po' più puntuale, dato che dite che sono puntuali e quindi uno va a dettagliare, ha detto l'assessore poc'anzi, no? Che si mette puntualmente tutto quanto, allora mettiamo anche questo, che è un contributo che viene dato all'associazione per le finalità che il sindaco ha appena, che possiamo concordare, non dico nulla, però nella lettura del tutto balza all'occhio questo. Quindi torno, non entro nel merito, ho già detto degli interessi e quindi non posso che esprimere a nome del gruppo il voto contrario, anche perché sui 20.000 euro sui 12.000 delle azioni di marketing per il distretto del commercio e per i 27, quant'era? Adesso non mi ricordo la cifra perché l'ho letta molto velocemente, che vengono dati, allora il distretto del commercio 12.765 per azioni di marketing, quindi sarà la quota, no? Che spetta al comune di Fiumicello Villa Vicentina, e poi ci sono 25.531 che vengono il cofinanziamento dall'avanzo economico, no? Che vengono messe sempre per quota di competenza di questa amministrazione. Ma quello che, al di là della cifra, che è modestissima e che comunque non produrrà effetti, e siamo certi di questo, al di là di tutto, non conosciamo qual è il piano del commercio, il piano del distretto del commercio, no? Che, perché purtroppo io sono professionalmente impegnato in settori di commercio e turismo, non sono mai stato invitato a nessuna azione, e questo divago da quello che è il mio ruolo in questo momento di consigliere, per conoscere quali sono le iniziative che questa amministrazione comunale intende adottare. Grazie.
Sì, grazie. Anche noi in sede di dichiarazione di voto volevamo portare appunto l'attenzione sulle spese che vengono previste per il finanziamento del distretto del commercio, di cui abbiamo già avuto modo di discutere in questo consiglio in sedute precedenti, e che è un qualcosa che ci vede a favore, e ribadiamo in questa sede l'appello già fatto a tenere in considerazione una richiesta che viene dalla cittadinanza, cioè quella del ristabilimento del mercato settimanale anche a Villa Vicentina. Detto questo, alcune voci ci convincono in maniera forte, in maniera interessata, altre meno, per questo annunciamo il nostro voto di astensione su questo punto.
Grazie. Per i gruppi di maggioranza.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda il punto 3, sì, ha ragione la dottoressa Tavagna, è un documento che si interpreta facilmente, si può leggere, si può comprendere, e quindi è puntualmente dettagliato e giustificato. E che cosa emerge? Emerge in maniera esplicita e trasparente una vision, cioè una proiezione di uno scenario futuro che rispecchia proprio gli ideali, i valori e le aspirazioni di chi fissa gli obiettivi e incentiva l'azione. E quindi si delinea chiaramente un sindaco e una maggioranza che sono proattive, che sono attente e che dedicano le risorse economiche e umane al sociale, all'attività sportiva, alla scuola, ai giovani, e quindi dimostrando un forte impegno nella costruzione di una comunità inclusiva e prospera. Quindi è uno sforzo, si coglie, si palesa chiaramente, una dedizione assidua che si stanno rivelando fondamentali per affrontare le sfide sociali e soprattutto per promuovere il benessere collettivo. Investire in queste iniziative sociali sta significando, come abbiamo appunto chiaramente appreso, voler includere la creazione di programmi di sostegno per le famiglie, sostenere, promuovere e migliorare costantemente e progressivamente l'apparato sportivo, ludico e professionale, l'organizzazione di eventi comunitari che favoriscono la coesione sociale, la promozione di progetti per la salute e il benessere dei nostri concittadini. Allo stesso modo, un forte focus sulla scuola e sull'istruzione, così come evidente analizzando le voci del documento in esame, è oggi cruciale per formare le nuove generazioni. E ciò si sta traducendo in miglioramenti delle infrastrutture scolastiche, in collaborazioni con specialisti, psicologi, sessuologi, pedagogisti esperti e qualificati, ed è un supporto autorevole per molte attività formative che si stanno rivelando proficue ed efficaci, per le quali, signor Sindaco e anche signora Assessora, vorrei portare sì alla che fosse riferito all'assessora Sfiligoi, personalmente vi porto la riconoscenza della comunità scolastica. Abbiamo appena concluso a scuola un percorso particolarmente intenso, attivo, positivo e proficuo di educazione all'affettività, fondamentale in questo periodo. Quindi ringrazio assolutamente la dottoressa Schiaffino e la dottoressa Tavagna, perché questi dettagli, no, questi così chiari, questa attenzione e questa precisione sono poi fondamentali per garantire la trasparenza e l'affidabilità delle nostre finanze. E grazie alla vostra dedizione siamo in grado di prendere decisioni informate e di pianificare con maggior sicurezza il futuro della nostra comunità. Detto ciò, proprio per la consonanza e la rispondenza del documento con i principi del nostro programma elettorale, anticipo voto favorevole da parte del gruppo Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina.
Grazie.
Beh, anch'io mi unisco ai ringraziamenti alla dottoressa Schiaffino, alla dottoressa Tavagna, e anticipo voto favorevole da parte del nostro gruppo.
Bene, porto quindi in votazione il punto numero 3, ottava variazione di bilancio di previsione 24-26, favorevoli? Contrari? Astenuti? Circa l'immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Ed astenuti. Salutiamo, buonasera. Possiamo procedere, segretario? Tutto a posto? Allora andiamo al punto numero 4, risposta ad interrogazione presentata in data 13/11/24 dal gruppo consigliare Lista Matiussi ad avente ad oggetto edificio già Casa del Popolo, via Gransci, angolo Piazzale dei Tigli. Prego, la facoltà per la lettura.
Ho fatto questa interrogazione che è successiva ad un accesso agli atti fatto circa 14 mesi fa e che non ha avuto soddisfazione perché non mi sono stati prodotti gli atti, ma comunque ho fatto anche un ulteriore accesso agli atti replicando quello che avevo già fatto. Ma quello che non sto a leggere, vado subito al punto. Quello che mi preoccupa è lo stato dell'arte, vedere che una costruzione giace da anni. Noi siamo qua da 18 mesi, 16 meno, anche non so quanti, 18 mesi penso, l'abbiamo vista sempre in quelle condizioni, l'abbiamo visto gli anni precedenti, non si vede muovere un chiodo. E allora chiedo a lei, signor Sindaco, e all'assessore delegato, quali sono, che mi pare oggi non c'è, no? Ah, è lei tutto. Quali sono i motivi della sospensione? Se c'è stata un'adeguata e puntuale progettazione architettonica e strutturale, se nel caso di responsabilità terze che potrebbero configurare danni erariali sono state intraprese iniziative nei confronti di eventuali soggetti responsabili di ritardi, se ed in quanto esistenti, con eventuali richieste di danni. Ma un'altra cosa aggiungo, siccome in determinate situazioni viene utilizzata una parte dell'edificio, io non so se questa parte dell'edificio ha le dovute agibilità o meno, intendo per edificio anche lo spazio circostante, quindi non soltanto l'interno ma anche l'esterno. Ecco, questo è il motivo della nostra interrogazione.
Allora, visto che è un po' uscito dalla lettura, mi permetto di rispondere anch'io fuori un attimo dalla lettura, mentre poi darò invece puntuale risposta. No, sulla parte... Sì, sulla parte, no, e anche sulla premessa voglio assolutamente esprimere che anche noi come maggioranza non siamo pienamente soddisfatti dello sviluppo che ha questo cantiere e delle problematiche che si sono verificate, però come ho già detto più volte siamo impegnati su una decina di fronti in questi 18 mesi, su manutenzioni importanti, su progettazione di cantieri e su realizzazione e anche su qualche inaugurazione, specialmente nell'ultimo periodo. Quindi con la forza umana che abbiamo in pianta organica abbiamo deciso di calendarizzare. Vorrei avere tutto fatto quello che erano i sogni, i desideri, le volontà della nostra amministrazione in 10, in 12, in 14 mesi, ma questo è evidentemente impossibile. Per quanto riguarda la parte dell'edificio utilizzata, non mi risulta che ci siano parti dell'edificio, il cantiere ha un confine di sicurezza, per cui neanche la parte esterna non viene utilizzata, se si riferisce alla parte adibita a cucine, tant'è che abbiamo dovuto nelle ultime manifestazioni appunto non poter utilizzare quell'importante strumento, quindi quella parte non è mai stata utilizzata, è sigillata e non c'è accesso. Per quanto riguarda invece i punti legati all'interrogazione, vado alla lettura che ho prodotto assieme all'ufficio tecnico. In merito al primo quesito dell'interrogazione, con cui si chiede quali sono i motivi della sospensione prolungata dei lavori, si evidenzia quanto segue. In data 15 marzo 22 il direttore dei lavori ha sospeso le lavorazioni per la redazione di una perizia suppletiva di variante numero 1 per opere impreviste e imprevedibili rispetto ai lavori previsti al contratto originario. In particolare, durante le demolizioni è stata rinvenuta una trave in legno di banchina sulla quale appoggia la copertura esistente. Tale trave in legno risultava completamente coperta dalla vecchia muratura. Constatata la situazione precaria della trave marcia in molti punti e verificata la situazione precaria dell'orditura pesante della copertura, in particolare nell'appoggio con la trave di banchina, si è reputato necessario procedere con la progettazione per la sostituzione dell'intera copertura. I tempi di sospensione si sono dilatati in quanto è stato necessario reperire i fondi necessari per la sostituzione della copertura in legno. In seguito è stato necessario richiedere l'autorizzazione alla sovrintendenza per la realizzazione delle opere previste in variante e ora sarà necessario ottenere il parere strutturale della Commissione Cementi Armati della regione competente in materia. In merito merito al secondo quesito dell'interrogazione, in cui si chiede se c'è stata un'adeguata e puntuale progettazione architettonica e strutturale, si evidenzia quanto segue. In data 28 maggio 21 è stata eseguita la validazione del progetto eseguito in oggetto ai sensi dell'articolo 26/50/2016, in particolare come risulta dal verbale sottoscritto dal RUP e dal progettista, sono state eseguite le seguenti verifiche. 1. Controllo della completezza e della qualità della documentazione secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 2710/2010. Conformità del progetto alla normativa vigente, in particolare al decreto legislativo 3623 codice dei contratti pubblici, al DPR 27/2010 nelle parti non abrogate, al decreto legislativo 81/2008 e simili. Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità. Punto 4. Completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento. 5. Completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento. 6. Esistenza dei computo metrici stimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici descrittivi e alle prescrizioni capitolari. 7. Rispondenza alle scelte progettuali e alle esigenze di manutenzione e gestione. 8. Effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione delle procedure ove prescritte. 9. Esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative, comunque applicabili al progetto. 10. Coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. In merito al terzo quesito dell'interrogazione, in cui si chiede se nel caso di responsabilità terze che potrebbero configurare danni erariali sono state intraprese iniziative nei confronti di eventuali soggetti responsabili dei ritardi, se ed in quanto esistenti con eventuali richieste di danni, si comunica che al momento non sono emerse responsabilità terze che potrebbero configurare danni erariali. Questa è la risposta.
Sindaco, grazie per l'elenco degli elaborati che avete prodotto, perché sono quelli che normalmente si devono produrre per avviare un'opera, no? Quindi nulla di nuovo. Non sono soddisfatto della risposta, perché non mi si può dire che dal 22 al 24, lei parla del 22 lì, no? La sovrintendenza non abbia dato un parere o non abbia validato il progetto, perché purtroppo conosco le dinamiche della sovrintendenza abbastanza bene, so anche quali sono i tempi e soprattutto le modalità che hanno loro nel rispondere, che anche se si prendono tutto il tempo non vanno mai lunghi di 24 mesi. Dice bene lei che avete validato il progetto in base a quanto era stato prodotto, ma se una trave laddove viene appoggiata l'orditura è nascosta dal cemento, vuol dire che qualcuno non ha verificato com'era quella trave, e quindi le prove strutturali sulla trave, che adesso non so come si chiamano, ma che comunque valutano la resistenza di queste travi, senz'altro voi avete le possibilità di farlo, non sono state fatte. Quindi prima di passare ad un intervento, al di là delle somme che saranno necessarie per ristrutturare il tutto, aggiuntive a quelle che già avete a disposizione, saranno da recuperare nei modi e nei termini che voi riterrete più opportune. Però non è giustificabile, e i costi, io immagino che ci sarà, non dico tanto, ma un bel costo soltanto per l'impalcatura, no? In tempi come questi, laddove c'è la carenza di impalcature, le imprese potranno anche farvi un bel regalo, ma non ritengo che lo facciano. Quindi non siamo soddisfatti di queste risposte, le prendiamo atto, però si aggiunge sempre al fatto, al di là che dopo voi fate tante opere e quant'altro, però le opere che vengono programmate devono essere realizzate, quindi io penso che anche quell'opera lì debba seguire l'iter delle altre e soprattutto debba portare a realizzazione, perché altrimenti abbiamo il cuore di una frazione del nostro comune, che, perché Fiumicello è una frazione, no? Qua da quanto mi risulta, San Valentino, ecco. Bravo, grazie per la correzione. San Valentino è la frazione del capoluogo e quindi avere un'impalcatura da anni che giace in quel modo lì, io non do la responsabilità a lei che dice di poco, che è da poco che è qua, però l'80% dei consiglieri era presente anche precedentemente, quindi un po' di responsabilità c'è di tutti. Grazie.
Mi sono dimenticato di rispondere a una cosa, quindi aggiungo solamente che non ho compreso se alla fine l'accesso agli atti ha avuto esito positivo. No, ecco, su questo sicuramente bisogna allora assolutamente essere disponibili con le minoranze quando hanno questo. Di questo prendo nota e chiederò spiegazione. E detto questo, non posso esimermi dall'avere responsabilità qualora vengo chiamato in causa, perché ero qua presente anche nel mandato precedente, quindi mi prendo anche le responsabilità qualora ci siano per quanto svolto nel mandato precedente. Penultimo punto all'ordine del giorno, sempre trattasi di un'interrogazione, risposta all'interrogazione appunto presentata in data 13 novembre 24 dal gruppo consigliare Lista Mattiussi, avente ad oggetto disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto alla dipendenza del gioco d'azzardo, elenco luoghi sensibili del comune, delibera GC del 4 marzo 20. Passo la parola all'assessore vice sindaco Luongo. Prima l'illustrazione, poi in caso dico già che risponderà il vice sindaco Luongo perché ha delega in materia.
Siamo subito al punto, ho verificato l'elenco dei luoghi sensibili a norma della legge 14 febbraio 2014 che è stato rifatto nella data che ha citato poc'anzi, e quindi il 4 marzo 2020 la delibera della giunta comunale numero 30, e al punto 3 dell'elenco dei luoghi certificati come sensibili non troviamo la Cappella Baciocchi, che è una chiesetta Villa Vicentina, che è un luogo di culto, frazione di Villa Vicentina. E quindi chiedo al signor sindaco e all'assessore delegato le motivazioni per cui non è stata ricompresa o la motivazione per cui è stata esclusa. Grazie.
Buonasera a tutti e a tutti, do lettura della risposta e me ne sono occupato io, in quanto avendo la delega al commercio e incidendo naturalmente questa normativa sulle attività commerciali, e me ne ho occupato io già nel 2020, seppur in maniera molto incidentale, e me ne occupo tuttora io. Allora, con riferimento all'interazione consiliare di quell'oggetto, si rileva che con la legge regionale numero 1 del 2014 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha dettato delle disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito. A riguardo, giova evidenziare innanzitutto come la finalità della pubblicazione dei luoghi sensibili effettuata ai sensi del comma 10, articolo 6 della legge regionale 2014, abbia un mero scopo di pubblicità. La normativa in parola infatti recita: a soli fini di pubblicità e ferma restando l'applicazione del divieto di cui ai commi 1 e 9, i comuni predispongono e rendono pubblico un elenco dei luoghi sensibili presenti sul proprio territorio, come individuati ai sensi dell'articolo 2. Il divieto di installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta scommesse entro la distanza di 500 metri dai cosiddetti luoghi sensibili, pertanto, deve ritenersi operante a prescindere dalla ricognizione dei medesimi effettuata dai comuni ai sensi dell'articolo 6,10 della predetta legge regionale. Fatta questa doverosa premessa e dato atto che ai sensi dell'articolo 2 della normativa in parola tra i luoghi sensibili rientrano anche i luoghi di culto e relative confessioni religiose, si comunica che la Cappella Baciocchi, sita in via Gorizia, non era stata inserita tra i luoghi sensibili in quanto di modeste dimensioni, priva di allacciamento elettrico e abitualmente chiusa al pubblico. Tuttavia, essendo emerso come la medesima venga sporadicamente utilizzata per la celebrazione di qualche funzione, in astratto la cappella potrebbe effettivamente rientrare nell'elenco reso pubblico. Essendo interesse di questa amministrazione comunale contrastare il più possibile il fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo, si coglierà l'occasione derivante dalla segnalazione per una revisione generale del documento ricognitivo dei luoghi sensibili.
Grazie, facoltà di risposta.
Grazie per la risposta esaustiva. Raccolgo la promessa che è stata fatta di inserirlo nella revisione, e ringrazio appunto per il fatto che è stata accolta la segnalazione che abbiamo fatto. Si adopera sporadicamente, ma come tutte le chiese minori oppure sedi, siti non proprio attivi, no? E sappiamo anche quali sono le motivazioni per cui non sono attivi questi siti. Se mancano i parroci, purtroppo non possiamo, oppure sono in condizioni non agevoli. Sì, però esiste ed è sotto il controllo della diocesi, quindi non è che è un qualcosa di abbandonato. Quindi grazie per la risposta e mi ritengo soddisfatto.
Mi permetto di aggiungere anche qua, visto che sono stato anch'io interrogato, che oltre a essere sicuramente un luogo non frequentato in maniera, è una peculiarità di una località ed è una realtà che andrebbe assolutamente valorizzata, perché ha qualcosa di veramente unico, la Cappella Baciocchi, dal profilo più che architettonico e artistico, più che altro culturale. Non credo che si contrasti il gioco d'azzardo con le normine dei 500, dei 600 metri o del luogo sensibile. Credo che si contrasti assolutamente partendo dalle nuove generazioni con progettualità importanti che vadano, e poi credo che un ente locale su questo aspetto possa fare qualcosa e sicuramente correggere qualora ci siano delle mancanze, ma credo che dagli organi legislativi più alti che ci aspettiamo sicuramente azione a contrastare questa problematica che sta diventando strutturale. Le consegno anche le risposte scritte. Passiamo quindi all'ultimo punto all'ordine del giorno, un punto che è stato integrato, l'approvazione del regolamento comunale del servizio di refezione scolastica e della commissione mensa. Su questo aspetto ha operato la commissione presieduta dal statuto e regolamenti, presieduta dal vice sindaco Luongo. Lascio a lui la parola per una breve illustrazione.
Grazie. Allora, come avrete avuto modo di leggere, questo regolamento cerca di mettere un po' di ordine su quello che è appunto il servizio di refezione scolastica, detto in maniera più volgare la mensa scolastica. Questo regolamento nasce dall'esigenza appunto di cercare di mettere ordine su problematiche molto così, diciamo, di piccolo cabotaggio si direbbe, ossia quando è effettivamente dovuto l'obbligo di pagare il pasto, quanto tempo prima bisogna comunicare l'assenza del figlio o la volontà comunque di non usufruire del pasto per decidere appunto se il pagamento è dovuto o meno, e anche un'altra serie di cose molto puntuali, appunto come deve essere effettuata l'iscrizione al servizio. Quindi questo è il capo primo del regolamento. Il capo secondo invece istituisce la commissione mensa. Questo organismo è un organismo pubblico a tutti gli effetti, è già presente ovviamente in numerose altre comuni. È stato reso necessario, quindi l'istituzione di questa commissione è stata resa necessaria in particolare dal cambio appalto della mensa che c'è stato, perché il precedente contratto era giunto a scadenza, quindi è stato fatto un nuovo appalto, e per appunto controllare in maniera ufficiale, diciamo, la qualità dei pasti, della loro somministrazione, e è stato deciso appunto di ufficializzare la commissione mensa. In passato peraltro si era già riunita, ma diciamo in maniera informale, invece abbiamo ritenuto opportuno regolamentare e istituzionalizzare questo organismo. Ha dei compiti chiaramente, che in buona sostanza sono dei compiti di controllo, che ovviamente sono diversi dai compiti di controllo dell'azienda sanitaria, che invece fa un controllo chiaramente di tipo, diciamo, proprio tecnico, se vogliamo, mentre il controllo di questa commissione chiaramente è un po' meno tecnico rispetto a quello che può svolgere l'azienda sanitaria, però sicuramente può essere molto più frequente, perché chiaramente gli addetti al controllo dell'azienda sanitaria sono quelli che sono, mentre sicuramente la possibilità anche appunto per i rappresentanti dei genitori di poter verificare la qualità o anche proprio la grammatura, diciamo, la quantità quindi dei pasti, sicuramente è un controllo importante che servirà a soprattutto anche l'amministrazione per monitorare il servizio reso dall'azienda. Spero sia tutto chiaro. La commissione ha votato all'unanimità a favore del regolamento. Se ci sono richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri, sono a disposizione. Grazie.
Sì, grazie. Ringraziamo per l'illustrazione del punto, e su cui anticipo già da subito il nostro voto favorevole. Ho chiesto di intervenire sul merito della convocazione di questa commissione, più in generale sull'andamento, sull'utilizzo che si fa degli organi su cui le minoranze dovrebbero avere la capacità e la possibilità di esprimersi. Penso alle commissioni, penso anche alla conferenza dei capigruppo. Chiaramente adesso negli ultimi due consigli i punti all'ordine del giorno erano piuttosto esigui e vari motivi, diciamo, hanno fatto sì che non si rendesse necessaria la convocazione della conferenza dei capigruppo. Però diciamo che io e l'assessore Luongo abbiamo avuto modo di discutere su questo, e seppure non verbalmente, ma se vogliamo rispettare non i regolamenti, su cui nessuno discute il rispetto del regolamento, ma se vogliamo rispettare lo spirito dei regolamenti e di questi organismi, questo dovrebbe far sì che le minoranze abbiano la possibilità di esprimersi in teoria prima che arrivi una convocazione del Consiglio Comunale, in fase appunto di proposta e di discussione dell'argomento in oggetto. Ora ci rendiamo perfettamente conto che siamo in un piccolo comune, il Consiglio Comunale è fatto da 16 consiglieri, e che un'amministrazione, noi ce ne rendiamo perfettamente conto, ha sicuramente altre priorità e altri compiti ben più incombenti. Però se, come ci siamo detti in varie occasioni, anche al di fuori di questo consiglio, si vuole dare e permettere a tutti i consiglieri la possibilità di intervenire e di fare delle proposte, crediamo, è un appello che facciamo all'amministrazione, che si debba mettere come si è parlato prima anche di accesso agli atti, anche noi abbiamo fatto circa un mese fa un accesso agli atti, una richiesta che non è stata ancora esaudita, e dicevo, i consiglieri dovrebbero essere messi in grado di operare e di svolgere il loro mandato, sia quelli della maggioranza ma anche quelli della minoranza, di svolgere il proprio mandato nella pienezza dei regolamenti, sia della forma dei regolamenti ma anche nei contenuti. Grazie.
Rispondo un attimo io a queste osservazioni, che hanno assolutamente una logica. Come ha già detto lei, ovviamente il regolamento di convocazione è stato rispettato, ma su un argomento che poteva essere diciamo, poteva avere delle posizioni portate dalle minoranze, poteva essere convocata prima. Ho premuto io per cercare di portare il prima possibile questo punto, tant'è che l'abbiamo addirittura aggiornato a quello che era il primo ordine del giorno previsto, perché ho ritenuto importante essere tempestivi su un argomento che è molto fondamentale e richiesto dalle famiglie all'interno della scuola, perché come sappiamo quest'anno c'è stato un nuovo contratto e un nuovo appaltatore sulla mensa, e per poter avere la facoltà di dialogare con famiglie servizi credo che sia fondamentale, quindi non avrei voluto aspettare un ulteriore consiglio che anticipo sarà sicuramente entro fine anno, per riuscire prima appunto della pausa delle vacanze natalizie già poter convocare il comitato e poter appunto portare eventuali correttivi nel servizio e a favore delle famiglie e appunto principalmente dei ragazzi che ne usufruiscono.
Se posso, e comprendiamo assolutamente l'esigenza e la situazione, e come già dimostrato penso che per quanto riguarda il nostro gruppo sappiamo che su questo ci sono le modalità di comunicare anche per le vie brevi, e quindi comprendiamo la situazione, comprendiamo la delicatezza del tema, e però appunto anche una comunicazione per le vie brevi, viste anche la tempistica non felice di convocazione, sarebbe stata apprezzata. Grazie.
Interventi, prego, oppure dichiarazioni di voto? Non vedo richieste di intervento. Mi auguro che questo punto appunto sia votato favorevolmente all'unanimità, quindi chiedo ai gruppi di esternare il loro voto.
Anticipo voto favorevole da parte del gruppo Noi Siamo Fiumicello Villa Vicentina.
Anch'io anticipo voto favorevole e accolgo con piacere la richiesta del consigliere Paro, e soprattutto per la mia delega mi metterò in moto a breve per una convocazione di una commissione. E voto favorevole.
Quindi in votazione l'ultimo punto della seduta consiliare, approvazione del regolamento comunale del servizio di refezione scolastica e della commissione mensa. Favorevoli? Unanimità. Contrari e astenuti? Quindi nessuno. Circa l'immediata esecutività? Favorevoli? Contrari e astenuti? Nessuno. Come dicevo prima delle festività ci sarà occasione sicuramente di un ulteriore consiglio, quindi sarà modo di fare gli auguri delle festività nella prossima seduta. Auguro a tutti, ringraziandovi per il contributo e il lavoro portato, un buon rientro.